think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 5 ottobre 2016, siete all'ascolto di radiazione.info, state ascoltando la rassegna stampa. Tra pochi minuti partiamo con la lettura delle prime pagine, intanto rimanete connessi e ascoltate un po' di musica con noi. Contattarci tramite il nostro profilo di Twitter, basta scrivere chiocciola radiazione info e potete comunicare con noi. C'era anche un numero di telefono, abbiamo scoperto che non risponde nessuno, quindi per il momento stiamo con Twitter e stiamo anche ancora un po' con la musica. Restate sintonizzati su radiazione.info. Ed eccoci in diretta, 9:03 minuti primi.
Buongiorno a tutti, ci sono anch'io, non temete, che vi accompagnerò in questa oretta e mezza delle prime ore della giornata di questo mercoledì 5 ottobre. E quindi, come sempre, partiamo giustamente con la lettura delle prime pagine. Allora, possiamo partire da un Corriere che, come immagine, ci riporta quella del Papa davanti alle macerie ad Amatrice, e infatti il titolo della foto è proprio davanti alle macerie ad Amatrice, giuro che non l'avevo letto, e sotto c'è scritto la preghiera silenziosa del Papa, mentre invece l'articolo in risalto porta il titolo Padoan difende la crescita all'1%, è realizzabile, Renzi tra un anno vedremo chi ha ragione. Invece l'articolo di fondo parla del referendum, loro e noi, referendum trappola per le elite. E un po' di occhielli qua e là, il commento, l'enigma delle spese, poi la BCE e l'acquisto di titoli di Stato, le voci e le smentite, ancora questa Italia... Generazione coinquilini, i giovani e la casa in comune, la convivenza non è più solo per studenti. E in fondo, addio terzo tempo, bullismo nel rugby, a processo 4 promesse dell'Accademia in Veneto, stalking e violenze sulle matricole. Scusate. E poi Cucchi ucciso dall'epilessia e infine non salite sul colle Oppio. passiamo a, per esempio, La Repubblica. Vediamo, per La Repubblica l'immagine è esattamente la stessa del Corriere della Sera, quindi il Papa davanti alle macerie di Amatrice, ma la didascalia è diversa, la visita a sorpresa di Francesco, un po' più caldo come didascalia. E invece la notizia titola "Terremoto, la carezza del Papa, ce la farete, io sono con voi". Mentre invece l'articolo in rilievo ci parla di battaglia sul DEF, stime da rivedere, Renzi, i soldi ci sono. Padoan, quella sul PIL non è una scommessa. La minoranza PD stoppa l'esame della manovra. E l'analisi, l'atto di fede del Premier, l'intervista, il consigliere di Obama, l'UE deve cambiare. Poi abbiamo il perito, Cucchi morto per crisi epilettica, la famiglia, no, l'ha ucciso il pestaggio. E il commento ci dice se l'ipocrisia diventa scienza. Poi Johan Cruyff, il ragazzo magico che cambiò il calcio, il personaggio che Repubblica ha scelto per noi. E infine Siria, il nuovo muro tra la Russia e gli USA. E mai più discriminati i gay con la divisa, all'appello di un generale. Passiamo al Fatto. Allora, Fatto Quotidiano, in alto, svetta patto del biscione, Renzi con Falonieri, e Mediaset vota sì. E c'è questa immagine di appunto Renzi con Falonieri che si abbracciano con un sacco di affetto. Poi referendum, gli incontri e i contatti per tenere in sella il premier amico, sempre riguardo a questa combo magica Renzi con Falonieri. Riforme 3x2, il ponte però è in omaggio. E ancora serve un no per la libertà di religione. E l'articolo di fondo di Marco Travaglio è ancora su questo tema, infatti titola "Scalfarendum". No, scusate, non ancora su questo. Vabbè, titola "Scalfarendum", sul referendum, e probabilmente c'entrerà anche Scalfari, immagino. Non so cosa ha fatto, cosa ha detto. Magari lo vedremo negli articoli che leggeremo oggi, o forse no. Poi Padoan difende i dati gonfiati, c'è crescita perché lo dico io. L'esecutivo non cambia le stime sul PIL, giudicate non credibili. Femminicidio, ho visto le mani che hanno ucciso mia figlia. Poi
stai
sì.
Leggendo il Fatto?
Sì.
Guarda la notizia in calcio alla prima pagina.
Sono il signor, quello lì?
Sì.
Il re della coca, parla Elite Rino Bonifacio, non mi pento. Sono il signor 14 miliardi di dosi. Sti cazzi. Comunque stavo invece dicendo, un'altra notizia, Siria, Roma, le foto dell'orrore. I magistrati francesi e spagnoli processati il torturatore Assad. Così il muro di Erdogan intrappola i profughi ISIS. Intrappola i profughi ISIS. Cosa vuol dire? Ma chi lo sa?
Dov'è?
Qua.
O sei i profughi prodotti dall'ISIS?
Chi lo sa. Comunque c'è qualcosa di non chiaro. E anche per il Fatto Quotidiano, ultima perizia, Cucchi, la nuova verità, adesso parla di epilessia. Passiamo al Manifesto. Manifesto, immagine di Renzi e Padoan. Renzi che si tocca la fronte con sguardo un po' accipigliato. Il titolo è "Il primo no", con no gigantesco. Un no dopo l'altro dagli istituti finanziari interni e internazionali. La manovra economica incontra lo scetticismo generale su quell'1% di crescita annunciato da Renzi e Padoan nel DEF. L'ufficio del bilancio potrebbe non sottoscriverlo, la sinistra PD chiede di ritirarlo. Intervento, conti sballati, di sicuro cresce solo il debito. E invece la metà inferiore della prima pagina del Manifesto ci parla di Costituzione, dove nasce la riforma renziana, dibattiti, come smontare gli argomenti del sì, poi un bell'occhiello dedicato a Cucchi, un paese di epilettici, Stefano Cucchi, la perizia del tribunale scagiona solo le forze di polizia. E l'immagine dedicata ancora a questo argomento. classiche chiazze da crisi epilettiche, cioè la metà faccia con dei lividi. Poi garanzie e poteri, la corte, non il Quirinale, si fa garante e custode. E poi tre piccoli occhielli, Italicum, Renzi, Famelina, nel PD sale
piccoli?
Il modello greco, molto piccoli. Siria, escalation ad Aleppo, una guerra mondiale, Kabul, vertice a Bruxelles, talebani all'offensiva. Vuoi leggere qualcosa tu o continuo io?
D'accordo, leggo qualcosa io. Allora, potrei leggere il Fatto Quotidiano.
L'ho già letto.
Potrei leggere il Manifesto.
L'ho già letto.
Mi è rimasto solo 24 ore.
Beh, puoi anche leggere La Stampa.
Leggiamo La Stampa, allora. No, ho deciso, leggo La Stampa. Ok, allora, vediamo un po' cosa titola La Stampa quest'oggi. Allora, in grande abbiamo: la BCE studia lo stop al bazooka. Il premier sulle cifre, vediamo tra un anno chi avrà ragione. Mercati in ansia dopo le indiscrezioni su Francoforte. Graduale riduzione dell'acquisto dei titoli. Il Fondo Monetario taglia le stime dell'Italia. E ancora, dopo il referendum, i migranti tornano a marciare sull'Ungheria. Ban Ki-moon, il coraggio dei volontari del mare. Poi abbiamo l'immagine di Papa Francesco in ginocchio fra le macerie del terremoto. Qua in realtà sembra quasi che cammini, e con questo sguardo che si ritrova sembra quasi una scena, come a dire, se ne va via dopo aver distrutto tutto quanto, come un personaggio di qualche cartone animato. Però questa è una mia visione delle cose, purtroppo non è così nella realtà, è soltanto un omino vestito di bianco che spara tante stronzate. Un brivido da 7 punti per Renzi, che i 7 punti penso siano quelli che il Fondo Monetario ha tagliato all'Italia. Il gran ballo dei numeri sulle previsioni. Vabbè, qua ci sono un po' di occhielli vari che fanno un po' di speculazione su, appunto, previsioni contro previsioni economiche. E ci pensa anche Massimo Gramellini col suo Buongiorno. Gratta e svegliati, titola. Bini, vuoi che legga anche sulle 24 ore? Allora, leggiamo sulle 24 ore. BCE, ipotesi riduzione del QE, balzano i rendimenti dei bond. Per chi non sapesse, il QE è il quantitative easing. Per chi non sapesse cos'è il quantitative easing, se lo vado a leggere, perché siamo in due. Panorama, Renzi, in gioco burocrazia, non democrazia. Grillo stringe su programma e movimento. Raggi e caso Muraro, si cerca un exit strategy. Poi si muove il Papa da matrice.
Vuoi sapere cos'è il quantitative easing?
Sì.
Allora, in italiano si chiama alleggerimento o allentamento quantitativo, o anche facilitazione quantitativa. Si designa una delle modalità con cui avviene la creazione di moneta a debito da parte di una banca centrale e la sua iniezione con operazioni di mercato aperto nel sistema finanziario ed economico.
Way.
Ah,
hai capito adesso?
No. Beh, sì. Creazione di moneta da parte della banca centrale e la sua iniezione nel sistema finanziario ed economico.
Bene, adesso lo sappiamo tutti quanti. Abbiamo altre pagine da leggere?
No.
Allora metto una canzone.
Perfetto,
e poi
ci risentiamo fra pochissimo.
Sì, ciao. Torniamo in diretta. Questo oggi, più particolarmente del solito, non c'è dal punto di vista locale niente di interessante. La notizia principale che si può trovare sui giornali online è quella di un magazzino di rifiuti plastici a cui è stato dato fuoco. Ma sinceramente, ormai l'abbiamo data questa notizia, non vedo cos'altro ci possa dire a parte quello che ho già detto su questo fatto. E quindi direi che possiamo passare direttamente alla lettura delle notizie nazionali e internazionali, insomma, possiamo passare al resto del mondo. Leggerei questo articolo che adesso apro sul Fatto Quotidiano: ponte sullo stretto, inutile e costoso, dunque lo faranno. Articolo a firma di Fabio Balocco, che adesso vado a leggere. Sono assillato da un dubbio: i nostri politici sono solo dei fessi o sono proprio dei criminali? Criminali dal mio personale punto di vista non significano che commettono reati, può essere anche questo, ma non ne ho le prove, ma che commettono scientificamente crimini contro l'ambiente. Non passa quasi giorno che non mi assilli il quesito cui ovviamente tertium non datur, o sono l'uno o sono l'altro. So già che qualcuno mi dirà che sono tutte e due. Può essere, voglio però essere buono. Il dubbio mi assilla ancora di più da quando il nostro non votato Presidente del Consiglio si è lasciato andare all'esternazione che l'alta velocità ferroviaria dovrà andare da Napoli a Palermo, il che significa che occorrerà fare il ponte sullo stretto. Mi ci sarei giocato non so che cosa che, andando all'assise di coloro che foraggiavano i voti, il suo partito, ossia i grandi costruttori, nella specie il colosso Salini in Preglio, avrebbe rilanciato il progetto del ponte. È stato così che, rivolgendosi affettuosamente a Pietro Salini, chiamato caro Pietro, il nostro, che come si sa, essendo spocchioso, manca di senso del ridicolo, si è lasciato andare ad alcune vere e proprie baggianate. L'opera creerà 100.000 posti di lavoro. Per chi? Per gli italiani. A presente, Renzi, che esistono subappalti, che le Olimpiadi del 2006 a Sestriere lavorarono i cinesi, per cosa? Solo per il ponte. Boom! Non so, è scritto un po' in maniera da lettera questo articolo, forse è una lettera a questo punto. Assomigliano tanto al milione di posti di lavoro di Berlusconi. E per quanto tempo poi? Per togliere innanzitutto la Calabria dall'isolamento nel quale è. Le infrastrutture portano ricchezza, si domanda. Tanti anni fa il comune di Montezeolo aveva addirittura il casello autostradale all'autostrada Torino-Savona e ciononostante era il comune più povero del Piemonte. Cuneo non ha di fatto né autostrada né ferrovia ed è una città prosperosa. La Calabria, con un treno che le sfrecce all'interno, diventerebbe ricca. Ce lo spieghi Renzi. L'opera servirebbe per avere una Sicilia più vicina e raggiungibile. Ehi là, da dove deriva tutto questo improvviso interesse per un treno in Sicilia, caro Renzi? Allora, in Sicilia, dei 1209 km di ferrovie presenti, solo 178 sono a doppio binario, tutto il resto è ancora binario unico. Non solo, di questi ben 578 km sono non elettrificati, su queste rotaie possono viaggiare solo treni diesel. Giustamente è arrabbiato come una iena Renato a Corinti, sindaco di Messina, solo a sentire le parole di Renzi. Ma attenzione, sbaglia quando dice sicuro che il ponte non si farà mai perché è un'opera dei costi enormi, sorpassata dalla storia e anche dell'economia. Il mio ragionamento e il ragionamento di Acortini sono sensati e sono razionali, ma quando ci sono in ballo milioni di euro, il raziocinio e la sensatezza vanno a farsi benedire. L'utilità pubblica poi diventa l'ultima delle preoccupazioni. Vabbè, poi va avanti. Vabbè, in realtà è quasi finito, a questo punto lo leggo. L'ho potuto toccare con mano io con la TAV Torino-Lione nel 2001. L'accordo italo-francese sottoscritto da Amato e Chirac prevedeva che il nuovo collegamento dovrebbe entrare in servizio dalla data di saturazione delle opere esistenti. Da allora il traffico sulla linea storica è ulteriormente diminuito. Né c'è sentore che aumenti. Oggi si attesta sulla metà circa del potenziale della linea. Ciononostante, il buco lo stanno realizzando. Quindi non siamo troppo ottimisti. A lungo andare, il rischio che realizzino l'ennesima opera pubblica senza logica c'è e come. E questo appunto era un articolo preso dal Fatto Quotidiano. Sì, scritto a forma di lettere, però comunque interessante perché due dati li dava e soprattutto inquadrava bene quello che è il contesto sul ponte sullo stretto, che ovviamente in tutto questo polverone di mediatico che si è creato intorno alla dichiarazione di Renzi, in pochi sono andati effettivamente a guardare il merito. E vuoi leggerne una tu, ne leggo una io?
Leggo una o due io, vediamo, visto che stiamo parlando, cioè siamo entrati in tema grandi opere. Restiamo su questo tema qua, grandi opere o grandi aziende in cui comunque lo Stato ci mette a dir poco il suo zampino. Parliamo dell'Ilva di Taranto. Maxi processo rischia nuovo annullamento, legali dei Riva violato il loro diritto di difesa. E questo è un articolo del Fatto del Fatto Quotidiano. Allora, rischia nuovamente di essere annullato il maxi processo nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta Ambiente Svenduto sul disastro ambientale e sanitario di Taranto causato dalle emissioni nocive dell'Ilva. I legali della difesa hanno infatti chiesto l'annullamento delle attività processuali per una violazione del diritto di difesa. I legali di Fabio Riva e altri imputati hanno sostenuto che nella seconda udienza preliminare per disposizione del giudice sarebbe stato impedito agli imputati di farsi interrogare, rendere dichiarazioni spontanee o chiedere riti alternativi come l'abbreviato. Se la loro tesi verrà accolta si dovrà ricominciare ancora da capo dopo il precedente annullamento, a cui la nuova richiesta è strettamente legata. Un passo indietro. Il 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise accolse la richiesta della Procura Ionica dichiarando nulli tutti gli atti emessi per un errore formale contenuto in un verbale. In particolare una violazione del diritto di difesa che costò carissimo. Tutti gli atti furono di nuovo inviati dal giudice dell'udienza preliminare. In quell'ordinanza di annullamento, però, la Corte d'Assise scrisse che gli atti erano inviati per l'emissione di un nuovo decreto che dispone il giudizio. Passo oltre. E quindi arriviamo al secondo rinvio a giudizio, pronunciato a febbraio 2016. È stato considerato dagli avvocati come un epilogo imposto per una parte dei difensori dei 47 imputati. In sostanza, procedere all'emissione del nuovo decreto che dispone il giudizio dopo aver preventivamente inibito l'esercizio dei diritti di difesa vuol dire giungere a una conclusione che non poteva essere che quella, cioè il giudice sarebbe stato obbligato a rinviare a giudizio gli imputati poiché la possibilità di prosciogliere qualcuno sarebbe stata imposta dall'annullamento della Corte d'Assise. Sulla richiesta, ora i giudici togati e popolari della Corte d'Assise dovranno esprimersi nelle prossime ore. secondo alcuni legali, di parte civile, però sarebbe solo una questione formale, dato che nessuno della seconda udienza preliminare avrebbe chiesto effettivamente di esercitare il diritto di difesa con interrogatorio, dichiarazione o riti alternative. Insomma, anche questa volta la questione è strettamente procedurale, ma potrebbe avere conseguenze catastrofiche sul processo, che dovrebbe far luce sulle responsabilità di quanti sono coinvolti nella vicenda. Un eventuale annullamento, infatti, oltre a causare un ulteriore ritardo nel raggiungimento di un verdetto, farebbe ingigantire a dismisura l'ombra della prescrizione. E arriviamo finalmente alle questioni interessanti. Ma non è l'unica richiesta spinosa a cui la Corte d'Assise dovrà rispondere. La difesa ha infatti sollevato anche la richiesta di trasferire il processo a Potenza, spiegando che i giudici di Taranto devono essere considerate come parti offese dal disastro doloso. Richieste che hanno profondamente scalfito l'entusiasmo delle parti civili. In mattinata, infatti, la Corte d'Assise aveva stabilito l'ammissione di tutte le parti civili che avevano fatto richiesta. Tra queste anche Legambiente e ASL. La società attualmente in amministrazione straordinaria era stata inizialmente esclusa dall'elenco, ma la Corte ha sancito che la società dovrà risarcire le parti civili costituite nel processo. È l'eventuale risarcimento miliardario da rendere all'azienda sanitaria locale di Taranto per le spese sostenute per curare i malati del capoluogo ionico potrebbe essere la spada di Damocle sulla vendita dell'Ilva, a meno che lo Stato non decida di spacchettare la fabbrica ionica e vendere solo ciò che interessa, lasciando i debiti a marcire nella massa fallimentare della Bad Company. Va bene. E
comunque Riva, che accusa che gli venga che gli sia stato negato il diritto alla difesa, è veramente il bue che dà del cornuto all'asino, cioè uno che nella città dove aveva lo stabilimento, senza mai dire un cazzo a nessuno, ha avvelenato per 20 anni praticamente tutta la popolazione cittadina, poi si lamenta che lui però non ha avuto la possibilità di difendersi. Tutti quelli che invece ha ammazzato probabilmente la possibilità di difendersi ce l'hanno avuta, e come.
E volevo invece leggere solo titolo e sottotitolo di quest'altro articolo. Non lo leggo tutto perché non l'ho letto, è sul Fatto e ho paura che riporti solo una marea di numeri, eccetera. Comunque, corruzione, Malpensa, c'è da mangiare per tutti, virgolettato. PM, sempre virgolettato, a funzionario ministeriale escort in cambio di favori. Gli appetiti per i subappalti dell'aeroporto nelle intercettazioni dell'inchiesta sulla presunta cricca fra imprenditori e 'ndrangheta che ieri ha portato all'arresto di 14 persone. Indagato anche Pierpaolo Tondo, dirigente dello sviluppo economico, accusato di millantare favori in cambio di sesso a pagamento e viaggi gratis. Vabbè, appunto, a parlare, dire questa dichiarazione, questa intercettazione, c'è da mangiare per tutti, non è che dici, Salvatore Piccoli, imprenditore di origine calabrese, conversando con un altro imprenditore lombardo, entrambi fra gli arrestati di questa inchiesta dell'antimafia di Milano su tangenti, 'ndrangheta e subappalti in Lombardia, che appunto ha portato ieri a 14 arresti. Poi è emerso il nome del funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, Pierpaolo Tondo, appunto accusato di aver ricevuto prestazioni di escort, eccetera eccetera. E poi ci sono altre intercettazioni, vabbè. E parlano del subappalto per il collegamento ferroviario tra Terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Malpensa. Va bene, basta questa notizia, non penso che meriti altro, però sotto in fondo nelle notizie consigliate ho letto questa mi ha attirato questo bel faccione di Pippo Franco che sorride. Non so se i radioascoltatori hanno in mente il bel sorriso di Pippo Franco. Comunque, Pippo Franco perseguitato, la Colf e i suoi complici, insomma, hanno fatto finta di essere una band di ricattatori. Basta. Vabbè, scusate. È a destra Laura Troskel, morta l'attrice ex moglie di Pippo Franco. Pensa a te,
sfiga questo uomo.
Due notizie su Pippo Franco, così?
Ma mi stupisce questa tua affezione nei confronti di Pippo Franco.
No, è che quando ero piccola mio nonno guardava, come si chiamava, Il Bagaglino. Mm-hmm.
È un po' rimasto nel tuo cuore.
No, l'ho sempre odiato quel cazzo di programma. Non so perché, non capivo perché.
È l'emblema della media, della cultura.
Sì, ma io ero piccola, nel senso, piccola, e dici, vabbè, invece mi faceva schifo anche allora.
Ma la cacca non la toccavi neanche quando avevi 5 anni, sai? Forse sì, tu sì. Va bene, hai altre notizie? Metto un po' di musica.
Beh, se vuoi ho altre notizie, però allora, se vuoi mettere. No, leggi. Cosa leggo?
Leggine una, scegli tu.
Allora, vediamo. Non so, volevo. No, dai, metti un po' di musica. Sono le 9:34 e continuiamo a parlare, visto che già ne abbiamo parlato nella precedente tranche, di giustizia italiana. Appunto, prima abbiamo parlato dell'Ilva e dello spettro della prescrizione per questi simpatici signori, e adesso invece ci spostiamo al caso Cucchi. Abbiamo sentito che un po' tutte le prime pagine, anche se in occhielli piuttosto miseri, comunque almeno riportavano la notizia. E leggo da Popoff, non so bene cosa dirà, però insomma è un sito di cui mi fido abbastanza. Quindi, Ilaria Cucchi, avremo un processo per omicidio. E di Ilaria Cucchi, quindi mi sa proprio che questo articolo, insomma, è una lettera forse che ha scritto lei, vediamo. Queste sono le conclusioni della perizia Introna. Il perito Introna tenta di scrivere la sentenza finale del processo per i responsabili del violentissimo pestaggio a mio fratello. Riconosce, bontà sua, la frattura di L3 da noi per sette anni sostenuta e riconosciuta dai PM, poi alza una cortina di fumo dicendo che è impossibile determinare con certezza una causa di morte di Stefano. Il collegio peritale poi si avventura a formulare due ipotesi di morte. La prima per epilessia, che se in un primo momento viene ritenuta forse più probabile, nelle conclusioni la definisce priva di riscontri oggettivi. La seconda, dopo aver riconosciuto tutte le evidenze cliniche da sempre dai nostri medici legali evidenziate, riconosce il ruolo del globo vescicale come causa di morte in conseguenza delle fratture. A pagina 195 descrive compiutamente un'intensa stimolazione vagale, descrive compiutamente un'intensa stimolazione vagale produce brachicardia giunzionale, che ovviamente è conseguenza delle fratture e poi della morte. Il perito introna infatti, poi fa il giurista e dice in buona sostanza che coloro che lo hanno violentemente pestato rompendogli la schiena in più punti non sono responsabili della sua morte, per il fatto che il terribile globo vescicale che ha fermato il suo cuore non si sarebbe formato se non ci fosse stata la responsabilità degli infermieri. E questa è la causa di morte da noi sempre sostenuta in questi anni, che a differenza dell'epilessia ha elementi oggettivi e riscontrati dagli stessi periti. Raffreddo gli entusiasmi di coloro che si fanno forza di una presunta morte per epilessia, facendo notare che i periti non sono nemmeno d'accordo con loro stessi sull'effettiva assunzione della terapia antiepilettica da parte di Stefano, che sarebbe l'elemento centrale per arrivare, a dir loro, a quella causa di morte. Infatti, mentre a pagina 196 della perizia sostengono che non è verosimile che Cucchi abbia assunto una terapia antiepilettica, a pagina 186 invece avevano scritto che aveva preso le medicine. Faccio comunque notare che non è il giurista introna a definire il nesso causale, ma saranno i magistrati della procura e i giudici. È evidente che se Stefano fosse morto di epilessia, come ipotizzato nella perizia, secondo quanto dicono gli stessi periti, ciò sarebbe stato possibile in funzione delle condizioni fortemente debilitate dalla sua magrezza e dalle lesioni subite nel pestaggio. Gli unici dati oggettivi scientifici che la perizia riconosce sono il riconoscimento della duplice frattura della colonna e del globo vescicale che ha fermato il cuore. Con una perizia così, ora sappiamo che finalmente abbiamo ottime possibilità di vedere processati gli indagati per omicidio preterintenzionale, con buona pace dei medici e degli infermieri che vengono continuamente assolti. Quindi insomma, in realtà questo articolo va un po' contro quello che sembrano annunciare i vari occhielli che abbiamo letto sulle prime pagine, in quanto comunque dice sì, la perizia vuole sostenere che sia stata l'epilessia, ma in realtà nelle carte sembra abbastanza chiaro che questa ipotesi non riuscirà ad andare avanti, e chiaramente lo speriamo, anche se non è di un arresto, di una condanna, che ci felicitiamo.
Sì, anche perché sarebbe oltremodo vergognoso se poi alla fine questa fosse la versione ufficiale. È un po' come se una persona viene investita da un'auto che in città viaggia ai 200 all'ora, sbatte la testa su una buca e muore, e danno la colpa al comune perché non aveva, perché c'era la buca sull'asfalto e non aveva asfaltato bene la strada. Quindi spero questa notizia qua fa vedere fino a che livello di indecenza si riesce a arrivare dentro le aule di tribunale, e vedremo poi come si evolverà. Intanto ci arriva un aggiornamento via Twitter, leggo soltanto il titolo perché la notizia è in inglese e non riesco a fare la traduzione simultanea. È un report di settembre 2016, sono 436 i palestinesi arrestati a settembre e circa 8000 dall'ottobre 2015. E poi fa anche il conto di questi 436, 73 sono bambini, 11 donne, e 3 delle quali sono minorenni. Quindi questa è una notizia di bilancio che arriva da Palestinian Prisoner Solidarity Network, Sami Dawn.
Ok, allora volevo leggere, dunque, eccolo qua. Prima abbiamo parlato di vagamente di Ponte sullo Stretto, cioè ne ha parlato Francesco con una lettera trovata sul, cioè almeno un articolo in forma di lettera trovata sul Fatto Quotidiano. Sempre sul Fatto Quotidiano, una notizia molto breve: riforme, Financial Times, sono un ponte verso il nulla, servono meno leggi ma migliori. Quindi questo articolo riunisce un po' appunto la questione del ponte e la questione delle riforme. E allora, le riforme costituzionali del governo Renzi sono un ponte verso il nulla. e sarebbe meglio che il governo Renzi facesse meno leggi ma di migliore qualità. Al consiglio che il Financial Times rivolge al capo dell'esecutivo. Per quale motivo, domanda Tony Barber, autore dell'editoriale, Matteo Renzi, che nel 2002 criticò la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ora propone di costruirlo e ne tesse gli elogi? La risposta: ventilando al rilancio di un progetto caro a Silvio Berlusconi, Renzi punta a ridurre la propensione dei lealisti di Berlusconi e delle altre forze di centrodestra a farlo cadere nel caso in cui dovesse perdere il referendum. Ma contrariamente a quanto pensa lo stesso Renzi, le riforme costituzionali che propone faranno poco per migliorare la qualità del governo, del processo legislativo e della politica italiana. Secondo il Premier, prosegue Barber, attaccando alle basi la dottrina renziana, il bicameralismo paritario produce ritardi inutili che fanno zoppicare anche i governi ben intenzionati che vogliono mettere in atto riforme. Eppure la storia dei governi del dopoguerra, compresa quella dello stesso esecutivo Renzi, smentisce la sua teoria. Il Parlamento italiano ha approvato anno dopo anno un numero maggiore di leggi di quelle passate in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Nonostante la mancanza di una maggioranza in Senato, il Partito Democratico di Renzi è riuscito a far passare i tagli delle tasse e la riforma del mercato del lavoro su cui si basa il suo programma. Sì, beh, qua non si dice, non si spiega che, voglio dire, tutte le leggi che ha fatto passare Renzi le ha fatte passare col voto di fiducia e sti cazzi, insomma. Dopo tutta una serie di governi che duravano poco più di un anno, arriva lui davanti alla possibilità, l'ennesima possibilità di un altro cambio di governo, insomma, è riuscito a far passare un po' tutto quello che voleva, ma di certo non perché il bicameralismo italiano è migliore di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Comunque, l'Italia, si legge ancora, non ha bisogno di leggi approvate più rapidamente, ma di un numero minore di provvedimenti di migliore qualità. Leggi che dovrebbero essere scritte con cura e applicate davvero, piuttosto che essere bloccate o aggirate da pubblica amministrazione, interessi privati e pubblici. Le riforme poi sono legate a una legge elettorale che garantirà un premio al partito vincente, garantendogli la maggioranza per 5 anni. E elaborata da Renzi e Berlusconi nel 2014, anche questa è davvero una cattiva riforma. E poi infine, Tony Barber ha cambiato idea sull'ex sindaco di Firenze, dirà chi ricorda un editoriale del 2015 in cui il giornalista definiva Renzi come l'ultima speranza per l'Italia. Ma nell'ultimo paragrafo dell'articolo Barber riprende il concetto con un distinguo: nelle capitali europee si ha la sensazione che Renzi meriti di essere sostenuto, un'Italia senza timone esposta a una crisi delle banche e al Movimento 5 Stelle comporterebbe guai, continua il Financial Times, sottolineando i pericoli che una vittoria del no al referendum del 4 dicembre comporterebbe, ma dall'altro lato una vittoria del sì potrebbe rivelare la follia di voler anteporre l'obiettivo tattico della sopravvivenza del governo alla necessità strategica di una democrazia robusta. Ecco,
e questo. A proposito, volevo leggere una notizia anch'io che prendo la lettera 43. Conti, cosa c'è dietro lo scontro con UE e Banca Italia? L'UE congela la trattativa sulla flessibilità perché crede che il referendum fallirà. Stesso scetticismo a Banca Italia. Fonti governative non ci ritengono affidabili. La Banca d'Italia, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel Parlamento, UPB, la Corte dei Conti e il Fondo Monetario Internazionale, FMI, lo hanno scusato di aver falsificato i numeri. L'Unione Europea gli chiede 3 miliardi e, pur non volendo fare la guerra al governo di Roma, ha già fatto intendere che la prossima manovra basata sui numeri del DEF può portare soltanto a una procedura di inflazione. Gioco al massacro. A Palazzo Chigi fanno notare che stiamo vivendo un gioco al massacro alimentato dal fatto che si dà per scontata già la vittoria del no al referendum costituzionale. Anche in via 20 settembre Piercarlo Padoan si sente accerchiato. Dicono dal Ministero dell'Economia che l'ex vice direttore del Fondo Monetario Internazionale dell'Ocse paga l'atteggiamento ondivago del premier Matteo Renzi e dei suoi colleghi che, mentre lui promulgava prudenza, promettono mari e monti. E in alcuni casi anche dei ponti che collegano i mari con i monti, incuranti dei saldi. Senza contare che Padoan si gioca una partita non meno delicata di Renzi. Resta, per gli alleati europei o per i mercati, l'unica reale alternativa per guidare il paese. la crescita potenziale. Alla base delle critiche c'è il meccanismo ideato al tesoro per coniugare prudenza e la necessità di fare deficit per pagarsi un po' di misure di sviluppo. Forte di una crescita potenziale, cioè non basata sui dati attuali, ha indicato un aumento del PIL dell'1% nel 2017, maggiore del previsto, in modo per finanziare quei due decimali in più sul disavanzo al 2% contro l'1,8% concordato a Bruxelles. Secondo il ministro, si può recuperare la differenza riattivando le privatizzazioni, al momento congelate, di Ferrovie e Poste e sfruttando i benefici del superammortamento al 250%. Tradotto in italiano, questa cosa vuol dire fondamentalmente che per avere il via libera a determinate manovre, visto che queste manovre sono manovre che si faranno nel futuro, i conti si sono stati fatti con delle previsioni del PIL, non attuale, ma essendo una previsione, il PIL del 2017, solo che sono state volutamente gonfiate per avere il pretesto di avere a disposizione più liquidità. Ovviamente poi quando il banco salta, cioè quando poi il 2017 comincia ad arrivare e le stime sul PIL si rivelano gonfiate rispetto all'andamento effettivo, il giochetto salta, e allora adesso, dal momento che il giochetto salta, bisogna vendere e guarda caso si ritorna a ricette che non hanno niente di innovativo, come la privatizzazione delle ferrovie o delle poste. A riguardo della UE, sarebbero stati chiari con il governo di Roma: se il deficit per l'anno prossimo torna all'1,8 come previsto, si può discutere di quei 7 miliardi fuori dal patto di stabilità che l'Italia pretende come risarcimento per la prima assistenza ai migranti e l'emergenza legata al terremoto di Amatrice. Ma questo vorrebbe dire rinunciare all'APE, al taglio dell'IRES o al superammortamento al 250%. Il Fondo Monetario Internazionale smentisce Padoan. Intanto l'FMI ha stimato che la crescita sarà dello 0,8% nel 2016, ma dello 0,9% nel 2017. Soprattutto Washington ha smentito Padoan sullo stock di debito, 133,2% a fine anno e 133,4% tra 12 mesi, contro rispettivamente le stime più alte previste nel DEF. Mentre Banca Italia sostiene che, viste le misure messe in campo, la crescita del 2017 non potrà superare il 6%, mentre l'UPB, l'ufficiale di collegamento tra Roma e Bruxelles, vede sovrastimata la potenzialità delle misure del governo di uno 0,3%. Qui, pensate, si parla tra l'altro di misure che riguardano la vita di tutti quanti in termini di percentuali di crescita. Non si capisce bene crescita di chi e crescita utile a chi, ma anzi, quello si può capire anche abbastanza bene, ma sicuramente sembra abbastanza una cosa scollegata da un contesto collettivo, quantomeno. La difesa del ministro per tutto questo: nelle scorse ore, davanti alla Camera, Padoan ha svestito i panni di San Prudenzio e attaccato i detrattori. L'obiettivo di una crescita all'1% è certo ambizioso, perché l'esecutivo non può esserlo, ma realizzabile. E riferendosi perché l'esecutivo non può non esserlo ambizioso, ma realizzabile. E riferendosi alla modalità di calcolo usato, il PIL programmatico ha detto che non siamo di fronte a una scommessa e la stima dell'effetto che la manovra produce sul prodotto. Una difesa dell'ufficio che però perde di peso. Si pensa che neppure 7 giorni fa Padoan annunciava di voler recuperare circa 8 miliardi tra spending review, rientro dei capitali e lotta all'evasione. E questa appunto la notizia di Lettera 43. E vado avanti io, vuoi andare avanti tu?
Vai, vai.
Ok, allora, vediamo se ho ancora qualcosa a riguardo di questo. Beh, ne ho una riguardante, diciamo, le manovre, queste fantomatiche manovre che poi sono quelle che producono queste stime di crescita dell'economia italiana, che a quanto pare sono un po' gonfiate, anche perché queste stime devono essere gonfiate, perché determinate manovre, come ad esempio il Jobs Act, sono state fatte passare in nome del bene di tutto il paese. Vediamo quanto è vero questo bene di tutto il paese. con una notizia che prendo dal sito Clash City Workers. Voucher, il decreto collettivo che non corregge. Riceviamo e ripubblichiamo un utile commento su un aspetto della riforma del lavoro di cui non si è parlato abbastanza, la liberazione dei buoni lavoro ed in particolare le misure con cui il governo annuncia di voler contrastare l'utilizzo fraudolento dei voucher. Il boom dei voucher nel 2016 certifica come il Jobs Act non abbia affatto concorso a stabilizzare il lavoro, ma al contrario abbia creato le condizioni per uno scivolamento di tutti i lavoratori verso condizioni di lavoro più precari. Con il voucher, che ne rappresenta la massima espressione, un contratto che non certifica la continuità del rapporto e quindi svincola il datore di lavoro ad ogni responsabilità, con la conseguenza che il lavoratore rischia di essere abbandonato senza alcuna tutela da un momento all'altro. Rimandiamo all'ottimo articolo che segue per i dettagli, ci limitiamo solo ad una considerazione sull'invito finale che pone il referendum indetto dalla CGIL per la prossima primavera come l'unica speranza per abolire l'attuale normativa sui voucher. Innanzitutto non possiamo certo fidarci di chi, la CGIL, solo pochi mesi fa ha rinunciato alla battaglia quando era veramente possibile fermare Jobs Act e quindi anche la liberalizzazione dei voucher, di chi ci aveva raccontato che avrebbe combattuto il Jobs Act sui posti di lavoro ed invece ora si limita ad organizzare un referendum, peraltro dall'esito rischioso, come ci racconta la storia di questo genere di consultazioni, con il principale intento di riguadagnare un po' di credibilità agli occhi dei lavoratori. Passiamo alla notizia. Alla notizia che il governo ha varato un decreto che prevede una cosiddetta stretta sui voucher, viene da chiedersi se in questo paese la propaganda non abbia definitivamente soppiantato la ragionevolezza. I voucher, lo ricordiamo, sono buoni lavoro del valore nominale di 10 euro, mediante i quali sulla carta è possibile retribuire prestazioni di lavoro accessorio. Ufficialmente nati con l'intento di regolarizzare diffuse forme di lavoro sommerso, specie in agricoltura, anche se, come ben sa chi conosce la teoria neoclassica del mercato del lavoro, qualche forma di lavoro precario serve in realtà a dare una spinta verso il basso le retribuzioni, i voucher sono via via diventati, grazie alle norme che ne hanno permesso il loro utilizzo in quasi tutti i settori, la prevalente forma di ingaggio lavorativo alternativa al normale contratto. Nel solo 2015 ne sono stati venduti 115 milioni ed hanno interessato il 10% del lavoro dipendente. E i dati registrano nel 2016 un costante incremento. Ne fanno uso addirittura enti pubblici come i comuni. Ci sono addirittura amministratori comunali che cercano di installare nell'opinione pubblica l'idea che l'attivazione di questo strumento renderebbe un commendevole atto di solidarietà a persone costrette in mancanza d'altro ad accettare un lavoro da svolgere sotto questa forma contrattuale. A dispetto degli intenti di facciata, l'entità del lavoro sommerso non è stata minimamente scalfita, il perché è intuitivo: è sufficiente conservare nel cassetto un buono della validità di un'ora da esibire in caso di controllo e continuare come prima a far svolgere prestazioni anche per l'intera giornata. Ecco allora agevolmente svelato il vero intento dello strumento alternativo. Modico versamento di contributi previdenziali e assistenziali, niente ferie né malattie retribuite, niente permessi, niente diritto alla maternità e nessun diritto a sussidi di disoccupazione. In sintesi, liberalizzazione del più bieco istinto predatorio. Perché pagare 15 se è possibile pagare 10? La prova? Il ricorso all'impiego dei buoni per il lavoro accessorio, anche in settori come l'industria. Il che fa cadere anche qualunque giustificazione che potrebbe vedere nella mitizzata flessibilità, già ampiamente possibile in svariate altre forme, la ragione per l'acquisto dei voucher. Ora, con il provvedimento summenzionato, il governo si fa vanto di aver introdotto la cosiddetta tracciabilità dei buoni lavoro, ovvero la comunicazione obbligatoria della prestazione all'ispettorato del lavoro, via messaggio su telefono, cellulare o posta elettronica, almeno un'ora prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Ma cosa ha a che fare questo con i prima ricamati i problemi della questione? Indovinato, nulla. Prima di tutto perché se si volesse seriamente organizzare un sistema di controlli finalizzato al contrasto del lavoro nero, bisognerebbe investire nuove risorse nel potenziamento degli organici, in forza agli ispettorati. E poi pare credibile che pochi controllori possano correre dietro a migliaia di SMS con i quali si potrà magari dichiarare fraudolentamente prestazioni di solo un'ora. Sarebbe stato inoltre opportuno prevedere nel caso qualche controllo dovesse andare a segno, uno specifico e particolare severo sistema di sanzioni, aspetto che nel nuovo decreto non viene nemmeno sfiorato. Il problema centrale non è comunque l'abuso dello strumento, è lo strumento stesso con tutte le sue caratteristiche. Ecco perché se si volesse veramente contrastare l'abuso nell'utilizzo dei voucher, l'unico atto adottabile veramente efficace sarebbe l'abolizione di questo obbrobrio. Ma è evidente che non è possibile. In proposito, riporre alcuna aspettativa su un governo il quale, con questo provvedimento di facciata, dimostra ancora una volta il proprio indirizzo culturale, identifica gli interessi che vuole privilegiare. Non resta che sperare nel referendum abrogatorio dell'attuale legislazione sui voucher promesso dalla CGIL. Un successo in tale occasione sarebbe anche un segnale di democrazia. Vabbè, su questa chiusa mi mantengo un po' le mie riserve, però in generale è interessante questo articolo, anche perché, come lo introducevano i Clash, del mondo dei voucher, che è uno degli strumenti più utilizzati nel lavoro a tempo determinato, o che poi è lavoro chiamato nel caso dei voucher, se ne parla veramente poco. Metto un po' di musica, torniamo tra qualche minuto con l'ultima mezz'ora di rassegna stampa.
Eccoci tornati in diretta, sono le 9:59 e ci appropinquiamo all'ultima mezz'ora di trasmissione di quest'oggi 5 ottobre e siete connessi, come ben sapete, sulle frequenze virtuali di radiazione.info. E allora continuiamo con le notizie, adesso leggerò tre notizie prese da InfoOut. Sardegna, i pescatori interrompono le esercitazioni militari a Capo Frasca. Sono mesi importanti per la lotta contro l'occupazione militare in Sardegna. In particolare in questi giorni l'agenda politica si sta focalizzando sulla questione basi per una serie di eventi che si susseguono a distanza ravvicinata. In primis la ripresa delle esercitazioni militari con la solita coda di polemiche in una terra sarda ancora con clima estivo ma spiagge interdette e un panorama fatto di portaerei più che di barchette a vela. La ripresa delle esercitazioni è stata però subito bloccata questa mattina dalla protesta delle cooperative dei pescatori di Marceddi e limitrofi, che andrà avanti a oltranza almeno fino a quando non verranno accettate le rivendicazioni: bonifiche, risarcimento danni, ridimensionamento delle giornate di esercitazioni e dei confini del poligono. Gli indennizzi erano già riusciti a strapparli le marinerie di Teulada nel 2004 durante l'esercitazione Destined Glory 2004 che aveva coinvolto quasi 9.500 militari, oltre 47 navi e 46 aerei provenienti da 11 paesi NATO. Da allora i pescatori di Teulada hanno lasciato la lotta nel momento in cui avevano raggiunto il loro obiettivo. Sarà interessante capire se cambierà qualcosa ora nel rapporto con la nuova fase del movimento contro l'occupazione. La sfida sarà quella di riuscire a unire le diverse istanze, cosa che non avvenne alla conta finale nelle mobilitazioni di 12 anni fa. La mattinata di oggi, stiamo parlando di ieri, ha visto circa 200 pescatori invadere le zone marittime interdette alla navigazione, portando di fatto all'interruzione del primo giorno di esercitazioni, quello senza armi da fuoco. La protesta, ampiamente annunciata nei giorni precedenti dalle amministrazioni locali e dalle associazioni di categoria dei pescatori, ha coinvolto diverse marinerie del Golfo di Oristano e parecchie di quelle escluse dai recenti accordi sugli incentivi, rispetto ai quali la difesa sembra essersi rimangiata agli accordi estivi, anzi paventando la possibilità di allargare la fascia di mare interdetta alla pesca nei periodi di esercitazione. La richiesta di chiusura dei poligoni, sostenuta sia dai pescherecci in acqua che dal presidio che si è ritrovato davanti ai cancelli del poligono, sembra dunque essere una rivendicazione negoziale nell'ottica di una nuova fase di contraddizione sugli indennizi. L'azione di oggi, comunque soggetta alle provocazioni dei militari che hanno fatto decollare i caccia sulla protesta in mare, ha avuto il merito di segnalare come la contraddizione sul reddito, specie in una fase in cui la giunta democratica di Pigliaru punta al ridimensionamento dei poligoni di Teulada e Capofrasca e la riconversione di Quirra, rappresenti uno dei nodi sociali più pregnanti nel contesto della lotta contro l'occupazione militare e i modelli connessi di sfruttamento del territorio. In contemporanea si svolge anche l'ispezione della commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Un tour che vede la commissione toccare diversi poligoni a partire da Santo Stefano, dove sono partite le prime polemiche, da una parte per il divieto da parte del Ministero della Difesa ai giornalisti di poter varcare i confini delle basi, dall'altra per il diniego nei confronti della commissione di poter visitare i depositi di armi in seguito autorizzata a fare due passi. Lamentele inoltre per l'impossibilità di poter portare telefonini e tablet nelle aree militari, sottolineate in particolare dal deputato Mauro Pili, che già in precedenza aveva fotografato e reso pubblico un deposito di materiale radioattivo all'interno del poligono di Teulada. Giovedì la commissione approderà a Cagliari in prefettura, dove verrà accolta da un presidio di differenti soggetti politici, tra cui il comitato studentesco contro l'occupazione militare, attivo in particolare nel capoluogo. Per concludere, lo stesso giorno dell'arrivo della commissione parlamentare a Cagliari, inizierà il campeggio antimilitarista previsto dal 6 al 9 ottobre nei dintorni della base aeronautica militare di Decimo Mannu. Le iniziative della rete No Basi né qui né altrove termineranno il lunedì 10 con un corteo che si prefigge di bloccare anch'esso le esercitazioni militari. Un ottobre intenso che mette le basi per un autunno ancora più caldo. Il 16 ottobre infatti ci sarà la quinta assemblea generale contro l'occupazione militare della Sardegna, la prima dopo il riuscito campeggio di settembre svolto alla Nusei, che ha visto una grande produzione politica che cercherà di darsi una progettualità nell'immediato con alcune importanti date, tra cui un altro blocco delle esercitazioni e iniziative minori come il boicottaggio degli accordi accademici tra l'Università di Cagliari e il Technion, l'Università israeliana di Haifa. Va bene, e questa insomma era la notizia, quindi di certo rilanciamo il campeggio antimilitarista che ci sarà questo fine settimana e il presidio che invece ci sarà lunedì. E allora parliamo sempre di contestazioni. Lucca, decreti penali per la contestazione a Renzi, preso da InfoAut, ma leggerò il comunicato appunto scritto dagli antagonisti lucchesi in risposta alla notifica di diverse denunce per il corteo contro Renzi del 10 giugno. Dietro quella rete c'eravamo tutti, non ci piegherete mai. Nella giornata di venerdì 30 settembre sono state notificate 10 denunce per aggressione e minaccia a pubblico ufficiale a diversi manifestanti colpevoli di aver contestato Renzi a Lucca lo scorso 10 giugno in occasione del Festival della Crescita. Come in ogni città d'Italia in cui il premier osa mostrare la sua faccia tosta, le sue chiacchiere, le sue promesse fasulle, anche a Lucca Renzi si è trovato davanti la realtà di una popolazione sofferente e impoverita, capace di riversare legittimamente rabbia e odio contro il partito responsabile di questo stato di cose, il Partito Democratico. Di fronte a una realtà che preme contro la finzione, il potere ha bisogno di trincerarsi dietro decine di poliziotti schierati, pronti a respingerla col manganello, con la criminalizzazione mediatica e con la repressione giudiziaria. Basta vedere l'età delle persone colpite dai decreti penali, tutti giovani lucchesi sotto i 30 anni, più un compagno di Massa e uno di Viareggio, per accorgersi che quella generazione su cui si era imperniata la narrazione del Premier gli ha definitivamente voltato le spalle, perché la nostra non è solo la generazione Erasmus, è la generazione dei voucher, del precariato infinito, del lavoro gratuito, dell'impossibilità materiale di fare figli e di costruirsi una famiglia in autonomia, di una pensione che non vedremo mai. E allora scusateci se una volta tanto non ci pieggiamo addosso, se non ci rassegniamo all'idea di dover per forza andare all'estero per farci una vita, se non crediamo più alla favola dei sacrifici oggi per un benessere che non arriverà mai più, finché non si imprime un cambio radicale allo stato di cose presente. C'erano 200 persone in quella piazza, in un corteo convocato con pochissimo preavviso. C'erano gli studenti medi in lotta contro l'alternanza scuola-lavoro e lo sfruttamento della manodopera giovanile. C'erano gli studenti universitari che devono fare i conti con sempre meno borse di studio e con delle tasse sempre più alte. C'erano i giovani precari, i lavoratori vessati dal Jobs Act, i cittadini che rifiutano una riforma costituzionale autoritaria. E c'erano anche persone venute da fuori Lucca apposta per contestare il Premier. Dietro quella rete, a spingere sotto la violenza della polizia, c'eravamo tutti. Queste denunce sono rivolte a tutti coloro che covano rabbia e odio contro il governo Renzi e che considerano giusto ribellarvisi. Per questo prendere posizione, sostenere pubblicamente e aiutare materialmente i compagni denunciati significa difendere il diritto di sollevarsi di tutti gli sfruttati e gli impoveriti. Abbiamo rovinato la passerella del governo e ne siamo orgogliosi. Lo abbiamo fatto mettendo in gioco i nostri corpi, sapendo che i diritti si conquistano a spinta, che la storia non si cambia chiedendo il permesso. Lo abbiamo fatto sapendo che il riscatto che cerchiamo non arriverà con i per favore, gli ascoltateci o una petizione su internet. Arriverà se riusciremo a massificare il rifiuto e il conflitto. Per quanto ad oggi nella nostra città le forze di destra trovano ampio spazio sui giornali, queste forze non hanno mai portato avanti una reale conflittualità contro quegli assetti di potere responsabili del nostro impoverimento. La loro demagogia invece è funzionale al sistema. Vabbè, taglio un pochettino. Pensiamo che quella giornata possa essere un esempio di ricomposizione sociale, inizio di un fronte cittadino comune contro le politiche neoliberali del governo Renzi e dei successivi governi fantocci dell'UE che seguiranno. E poi rilanciano il corteo nazionale del 27 novembre per un no sociale al referendum e la chiusa, questa nuova ondata repressiva che ci colpisce, risponderemo come abbiamo sempre fatto, organizzando eventi di solidarietà e raccolta fondi attraverso la campagna Io sto con la Lucca che lotta, creando aggregazione consapevole contro chi ci aggredisce perché vorrebbe disgregarci. Oggi la stabilità è la messa a regime della nostra sottomissione e accettazione passiva di un orizzonte di miseria. E l'altro, il terzo articolo appunto che dicevo, molto corto, sempre da InfoAuto, ritorsione padronale alla Sole di Pontedera. Riparte la lotta. Dal 1 ottobre i 7 operai interinali presso la Iscot in appalto alla fabbrica di pulizie industriali Sole di Pontedera avrebbero dovuto prendere regolarmente servizio dopo la lotta vittoriosa che a colpi di scioperi, blocchi e presidi permanente aveva ottenuto la stabilizzazione dei contratti. La mattina al cancello qualcosa è andato storto, 2 dei 7 operai sono stati fermati dalla guardia e invitati con una lettera aziendale a non presentarsi al lavoro e a restare a casa retribuiti fino a nuove comunicazioni. Nel frattempo un nuovo interinale è stato assunto per coprire il monte ore di ammanco per la mancata entrata in servizio di uno dei due operai. È una situazione assurda, dice uno dei due operai, si tratta di una ritorsione del padrone di Sole, numero 2 di Confindustria, che non ci vuole in mezzo alle scatole nei capannoni per paura che anche gli interinali suoi inizino a pretendere migliori condizioni. Preferiscono tenerci a casa pagati pur di non stare in fabbrica con i nostri colleghi. Vi rendete conto? Questa è una discriminazione. Ci hanno proposto di tutto pur di non venire a lavoro. Trasferimenti e altri sotterfugi. Ma noi abbiamo fatto una lotta e ottenuto di poter lavorare qui senza più il ricatto del contratto interinale. Abbiamo il diritto di entrare in fabbrica. Durante la lotta che nelle settimane precedenti aveva piegato Sole e Iscot, i committenti hanno lamentato l'inaffidabilità della produzione di Sole, la quale, basando il proprio profitto sulla produttività degli interinali sotto ricatto e perennemente illusi di una futura stabilizzazione, ha provato a scaricare sugli stessi operai il costo della lotta. Da una parte ha minacciato la rescissione dell'appalto con Iscot, se avesse fatto lavorare i due operai protagonisti tra gli altri della lotta, e dall'altra ha mandato a casa 27 interinali diretti Sole con la scusa del calo di lavoro a causa della lotta. questa è una balla, si tratta di una rappresaglia a danno degli operai che mira a spaventare chi con la nostra lotta ha intravisto la possibilità di migliorare anche la propria condizione. Noi eravamo interinali come quegli altri, adesso è arrivato il momento di unirsi e rispondere assieme. Noi non possiamo cedere, abbiamo il diritto di lavorare là dentro, non c'è alcun motivo perché solo in due non si prenda servizio. Per questo sabato abbiamo ripreso lo sciopero e da oggi rimonteremo il presidio fuori dai cancelli. Sarà battaglia, devono rispettare i lavoratori.
Vabbè, non è che c'entri molto quello che stai leggendo, ma arriva questa notizia da ADN Cronos tramite Twitter. Io l'ho rilanciata e secondo me potremmo anche usarla come immagine di questa rassegna stampa, perché a Istanbul è stato eretto il monumento al famoso gatto che compare in tante foto, quello che sta spaparanzato così sul gradino, e a quanto pare è morto sto povero gatto, e allora gli hanno fatto una statua. Se vai tra i tweet inviati da Radiazione
l'ho visto. Ma non l'avevo però mai visto io questa foto.
Io sì. E insomma, è simpatica, quindi potremmo usarla come immagine. Ma ciancio alle bande, torniamo a occuparci di attualità. E beh, visto che stiamo parlando di Turchia, al di là delle statue che fanno a Istanbul, di problemi, a parte i gatti che muoiono, ne hanno di più grandi in Turchia. Infatti, leggiamo da contropiano: continua la caccia alle streghe di Erdogan, Parigi dà una mano. La caccia alle streghe in Turchia continua senza sosta, sulla base dei poteri straordinari concessi al regime dello stato d'emergenza. Il governo ha deciso oggi di sospendere dal servizio altri 12.801 agenti di polizia accusati di essere vincolati alla rete guidata dal predicatore e magnate Fethullah Gulen, che secondo Ankara dal suo esilio statunitense avrebbe ispirato addirittura diretto il tentato colpo di stato militare dello scorso 15 luglio. Secondo la Direzione Generale per la Sicurezza Turca, 2.523 degli agenti sospesi sono ufficiali o direttori. Ogni poliziotto sospeso ha avvisato il governo, verrà indagato, nel caso licenziato. Dal giorno seguente al fallito Puçk, che sarà golpe in turco, sarebbero ormai 130.000 gli impiegati pubblici di vari settori, esercito, polizia, magistratura, scuola, università, ministeri, enti locali, sospesi e in buona parte licenziati. Questo mentre ieri il Consiglio dei Ministri, rispondendo alla sollecitazione del presidente Erdogan, ha deciso di prolungare di altri 3 mesi lo stato di emergenza proclamato il 29 luglio scorso. Lo stato di emergenza sarà prorogato per altri 90 giorni a partire dal 19 ottobre, ha detto il vice primo ministro di Ankara Numan Kurtulmus nel corso di una conferenza stampa oggi. Ma Erdogan in realtà non ha parlato nei giorni scorsi della necessità di prolungare i poteri straordinari concessi al governo di almeno un anno. Cioè, scusate, ha parlato. Sempre oggi la polizia, in assenza antisommossa, ha chiuso la redazione di un canale televisivo critico nei confronti del regime. Gli agenti hanno fatto irruzione negli studi della IMC TV durante la diretta organizzata dal canale televisivo a proposito della chiusura da parte del governo di Hayattin Sesi TV, un'altra emittente sigillata poco prima dagli apparati di sicurezza. Così come Hayattin Sesi TV, IMC TV si occupa spesso del conflitto tra Stato e comunità curde ed è stato inserito nella lista delle emittenti di cui il governo ha imposto la chiusura perché accusate di diffondere propaganda terrorista. Già lo scorso febbraio l'operatore satellitare turco Turksat avrebbe rescisso il contratto con IMC adducendo a pretesto problemi di sicurezza nazionale, ma il canale aveva continuato a trasmettere attraverso il satellite Hotbird e internet. La maggior parte dei canali radiofonici e televisivi chiusi dal regime prima o dopo il tentativo di golpe non hanno in realtà nessuna relazione con la confraternita guidata da Gulen, ma sono mezzi di informazione vicini alla sinistra, al movimento curdo e alle comunità alevite. Il leader del principale partito d'opposizione, il socialdemocratico e nazionalista CHP Kemal Kılıçdaroğlu, ha parlato nei giorni scorsi di una Turchia come prigione a cielo aperto, nelle cui carceri vi sono scrittori, giornalisti e artisti. A tal proposito vi invito ad ascoltare il podcast pubblicato sul sito di Radiazione nella categoria speciali, quello mi sembra che sia stato titolato il Barbieri Rabbioso, in cui parla di un po' di notizie di attualità. La prima che tratta è quella della scrittrice, giornalista e pittrice Zara Duren, che è stata arrestata a fine luglio perché con
il Barbieri Rabbioso.
Il Barbieri Rabbioso, il Barbieri.
Ah, ho capito, il barbiere, scusa.
Arrestata a fine luglio, lei giornalista di sinistra, quello che si vuole, insomma, non è certo un crimine, ma quello che le si accusa è di aver dipinto alcuni quadri che, se volete vedere, sono pubblicati sulla Bottega del Barbieri, nella notizia correlata, alcuni quadri che facevano, che raffiguravano in un qualche modo la situazione dei curdi, anche la lotta che il popolo curdo conduce per la propria emancipazione, e tanto le valsa l'incarcerazione. Quindi, se si vuole approfondire, c'è anche questo strumento qui. Vado avanti, tanto mancano 14 minuti.
Se vuoi, volevo leggere una notizia io, visto che stavamo parlando di incarcerazioni, restiamo sul tema carcere. È una notizia che in realtà è vecchia, però io non ero a conoscenza, quindi... Cioè, è comparsa l'altro ieri su InfoAut, però parla di una... Però, non so, tu lo sai che dal 9 di settembre 2016 è in corso uno sciopero nazionale su scala federale all'interno delle carceri? Uno sciopero nazionale su scala federale?
Sì.
All'interno delle carceri? In America?
Stati Uniti, sì. Certo.
Lo sapevi?
Sì.
E quindi cosa ne sai riguardo?
Niente, su questo.
Ma mi sa che il mio co-conduttore mi beffa. Ma
non so, un sacco di cose.
Allora, USA, i prigionieri in lotta contro la schiavitù dietro le sbarre. Dal 9 settembre 2016, 4 settimane, le carceri degli Stati Uniti sono percorse da uno dei primi scioperi nazionali su scala federale nella storia delle lotte di prigioniere e prigionieri. Nonostante il silenzio totale dei media USA e il quasi silenzio di quelli internazionale, i numeri sono impressionanti se comparati all'oggettiva difficoltà di coordinare azioni come il rifiuto dello sfruttamento lavorativo o lo sciopero della fame in una situazione dove è quasi impossibile comunicare dentro e fuori le sbarre. 50 carceri dove ci sono state azioni di sciopero in 24 stati per un totale di circa 50.000 prigionieri coinvolti. La data d'inizio dello sciopero, come abbiamo già detto, non è stato casuale. Il richiamo evidente alla rivolta, poi ripressa nel sangue, il 9 settembre 71. Nel carcere di Attica, New York, partita in relazione all'omicidio poliziesco del rivoluzionario afroamericano George Jackson, pochi giorni prima, mentre era detenuto a San Quintino. Lo sciopero non chiede semplicemente migliori condizioni di detenzione, ma punta a dare il via a un'azione per far chiudere le prigioni in tutto il paese. Non chiederemo soltanto la fine della schiavitù carceraria, ma smetteremo noi stessi di essere schiavi. E c'è poi il link all'appello completo appunto di questa mobilitazione, tradotto in italiano da InfoAut. Al centro delle rivendicazioni c'è quindi la fine della schiavitù carceraria, e non è un modo di dire. Il 13° emendamento della Costituzione USA infatti prevede che né la schiavitù né il servizio non volontario potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione, eccetto che come punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute. Su questo è in uscita anche un documentario dal titolo 13°, realizzato dal regista Ava DuVernay, e c'è il link al trailer. Nei fatti questo si trasforma nello sfruttamento sistematico della forza lavoro dei carcerati da parte sia del pubblico che dei grandi gruppi privati. La compagnia telefonica AT&T, Starbucks, McDonald's, Victoria's Secret sono solo alcuni dei nomi che costringono al lavoro chi è dietro le sbarre. La paga? A volte 15 centesimi all'ora, altre 12, altre ancora 9 e altre niente. Mentre all'esterno gli stessi lavoratori e lavoratrici devono percepire un salario minimo di $7.25. Una forte campagna spinge per portare questa cifra a 15. Ma come si vive nelle prigioni USA? Come si esplica lo sciopero? Quali le azioni repressive e quelle invece solidali negli USA? Come esempio il movimento Black Lives Matter nelle recenti proteste di Charlotte o a livello internazionale. E soprattutto, che fare ora? Di tutto questo abbiamo parlato con Azzurra Crispino, docente universitaria a Austin, Texas, e media co-chair dell'IVVIVOC, il comitato che organizza i lavoratori, incarcerati nell'ambito dello storico sindacato rivoluzionario IWW, Industrial Workers of the World. E appunto c'è il link di questa trasmissione audio intervista realizzata da Radio Onda d'Urto. Quindi insomma, sicuramente un argomento da rilanciare e un'intervista da pubblicizzare e pubblicizzarne l'ascolto.
Vado io?
Vai tu.
Ok, e parliamo sempre di controllo, non dentro le carceri, ma sempre di controllo si tratta, e con una notizia che prendo di nuovo da Lettera 43. Yahoo nella bufera, milioni di mail consegnate agli 007, nuovo scandalo dopo gli attacchi hacker nascosti, Snowden, chiudete gli account. Yahoo ha in gran segreto scannerizzato centinaia di milioni di mail dei propri utenti per metterla a disposizione degli 007 USA.
Centinaia di milioni,
sì.
Bestia.
Dall'FBI alla National Security Agency, lo rivela in un servizio in esclusiva l'agenzia Reuters, che cita come fonti due ex dipendenti della compagnia di Sunnyvale. Attacchi hacker nascosti. Un'altra tegola per il gigante del web guidato da Marissa Mayer, accusato a fine settembre di aver tenuto all'oscuro i propri clienti di attacchi hacker attraverso cui sarebbero state sottratte informazioni private di milioni di persone, il motore di ricerca avrebbe segretamente implementato un software per spiare le mail in entrata di tutti i suoi clienti alla ricerca di alcune parole chiave indicate dall'intelligence come rilevanti per la sicurezza nazionale. Dimissioni dopo la scoperta. La compagnia si è limitata a commentare come Yahoo sia sottoposto alle leggi degli Stati Uniti e rispetta le norme vigenti. Anche l'NSA non ha voluto fornire dichiarazioni. Secondo gli ex impiegati, il sistema di spionaggio delle mail sarebbe la ragione per cui Alex Stamos, responsabile della sicurezza dei dati di Yahoo, avrebbe lasciato la compagnia nel giugno del 2015, in polemica con la CEO Marissa Mayer. Il software, infatti, sarebbe stato scoperto il mese precedente dal team di Stamos, inizialmente convinto che si trattasse di un attacco hacker. Questo è il primo caso nella storia. Per gli esperti si tratterebbe del primo caso in cui una società fornitrice di servizi internet permette a agenzie di intelligence USA di controllare tutte le mail in arrivo, compresi gli allegati, mentre Yahoo si sarebbe opposta a consentire l'accesso alle mail già immagazzinate e allo scanner di alcuni account in tempo reale. Non si è fatta attendere la reazione di Edward Snowden, la talpa più famosa d'America, rifugiato in Russia, colui che fece esplodere lo scandalo del Datagate. Con un appello su Twitter ha invitato tutti gli utenti di Yahoo a chiudere i loro account dopo l'ennesimo scandalo. Marissa Mayer rischia uno scandalo che arriva in un delicatissimo punto di svolta per la compagnia di Sunnyvale nel momento in cui sta completando l'acquisto del pioniere di internet da parte del colosso USA delle TLC Verizon per ben 4,8 miliardi di dollari. Proprio per non rischiare di mandare a monte le trattative, la numero uno di Yahoo, Marissa Mayer, avrebbe tenuto nascosto per mesi l'attacco hacker attraverso cui sarebbero stati rubati dati e informazioni private a 500 milioni di utenti. Vabbè, questa è la notizia. In generale, ricordo tutti quanti che internet è uno strumento bellissimo, tant'è che noi con una spesa ridicola riusciamo anche a portare avanti una radio su internet, però insomma il tempo di internet far west è finito, non è più terra di nessuno, c'è ormai chi ha imparato a lucrarci e lucrarci anche bene, e quindi insomma per tutelarsi bisogna sapere cosa si fa, cosa vuol dire navigare su internet e insomma prendere un po' di precauzioni.
Notizia lampo da contropiano uscita questa mattina: l'Unione Europea pronta a deportare i profughi afghani. La notizia viene riportata dal The Guardian, che cita note della Commissione trapelate a un accordo già firmato ma non ancora reso pubblico. Alla base dell'accordo ci sarebbero le pressioni della UE pronte a bloccare gli aiuti al governo dell'Afghanistan nel caso non avesse accettato un accordo che prevede la riammissione in patria dei profughi a cui non è stato garantito il diritto di asilo dai paesi europei. In cambio l'Unione promette un piano di aiuti economici che durerà per i prossimi 4 anni. Poi vabbè, c'era una notizia che non leggerò sulla questione dell'APE, di che si tratta, cioè è un anticipo della pensione, quindi puoi andare in pensione prima a 63 anni, però fondamentalmente i soldi che ti vengono dati sono un prestito che poi tu dovrai ripagare con la tua pensione, quella giusta e vera, ovviamente con interessi, quindi andando a ingrossare ancora una volta gli interessi delle banche. Ed era presa da La Città Futura, questo sito che ho scoperto da poco. E niente, volevo andiamo agli appuntamenti, mancano 5 minuti, tu vuoi leggere qualcos'altro? Andiamo agli appuntamenti. Allora, prima di tutto questa sera immensa Marzolo occupata, ci sarà una serata dal titolo No Cash Only Trash. Le lezioni sono ormai reiniziate per noi studenti in una Padova che si avvia verso il grigio autunnale. Come festeggiare al meglio questo momento se non con una notte di canzoni selvagge che si susseguono senza il minimo nesso logico, di brindisi agli eterni anni 80 del nostro cavaliere del trash, di inni alla libertà e alla baldoria sfrenata? Vi aspettiamo mercoledì dalle 22 per tutto questo e molto altro. Chi non balla in compagnia o è una guardia o è una spia. No fasci, no spaccio, no spaccaballe. E questa sera in Marzolo occupata, venerdì ci sarà il solito aperitivo, serata, post cena, tutto quello che volete musicale qua in Piazzetta Toselli, l'infospazio Chinatown, da dove trasmettiamo. Invece questo weekend volevo rilanciare, l'8 ottobre ci sarà un corteo a Firenze, che partirà da Piazza San Marco, la lotta per la casa torna in piazza e i temi sono questi che elencherò a punti: contro la giunta degli sgomberi e degli sfratti a sorpresa, i soldi ci sono, più soldi per il diritto alla casa, basta al magna magna strutture di accoglienza, affitti sociali e case popolari, graduatorie di emergenza e morosità incolpevole, stanchi di essere esclusi, affitti insostenibili e case vuote, ora basta. E infine, articolo 5 e residenza, diritto a partecipare al bando ERP per tutti gli occupanti. E questi sono un po' i temi della lotta per la casa di Firenze, ma in realtà di tutto lo stivale. E infine, anche se non ho un articolo, comunque quindi non saprò dirvi grandi cose, ma questo venerdì c'è una giornata nazionale, ma dislocata nei territori, se non sbaglio, se Francesco forse ricorda meglio, magari mi corregge, lanciata quest'estate al campeggio Notav dagli studenti medi, quindi una giornata di mobilitazione dislocata sui territori per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, quindi sicuramente al centro ci sarà il tema della buona scuola e con tutte le conseguenze che porta con sé, e che appunto riempirà, spero, le strade, le piazze di un po' tutta Italia da parte degli studenti medi.
E sono le 10:28, appuntamenti su Radiazione, alle 2:30 in onda la replica di questa rassegna stampa, alle 21 invece c'è Memoria Resistente. L'invito è quello di continuare a seguirci su Radiazione sia in diretta che con i nostri podcast. Io in compagnia della mia co-conduttrice Maria vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. No,
volevo solo dire sciopero generale degli studenti che scenderanno in piazza il 7 ottobre per protestare contro l'abbandono scolastico e le incertezze sul futuro. Quindi insomma, sì, questo sciopero generale lo chiama così il sito che parla di scuola, Orizzonte Scuola. Va bene. E quindi buona giornata a tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao.
Ciao, ci sentiamo nel futuro.